prima pagina.
Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Enrico Fontana, direttore del quotidiano online Paese Sera. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296.
7:15 minuti e 38 secondi. Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Prima Pagina, da Enrico Fontana. Prima di iniziare la lettura dei giornali, vi ricordo che gli SMS che inviate verranno pubblicati sul sito di Radio 3, www.radio3.rai.it. Ancora prima di leggervi La Repubblica e i titoli che ci aiuteranno a navigare nelle prime pagine quotidiane di oggi, un'ultima ora, l'avete già ascoltata a Radio Tremondo con molti approfondimenti, è ormai ufficiale, l'Argentina è in default, è saltato l'accordo questa notte con gli hedge fund americani, con chi aveva in mano appunto i bond e soprattutto il pagamento degli interessi scaduti il 30 giugno e non pagati. Non è stato trovato nessun accordo e quindi di nuovo secondo default in 13 anni per l'Argentina. Più avanti commenteremo anche le possibili conseguenze di questo default. L'altra notizia, l'ultima ora, ci rimanda di nuovo a Gaza, la situazione di Gaza, questa pure molto ovviamente presente drammaticamente sulle prime pagine dei giornali. La notizia viene da Gerusalemme: l'esercito israeliano ha mobilitato 16.000 riservisti supplementari, portando a 86.000 complessivamente il numero dei soldati mobilitati in Israele in vista del proseguimento dell'operazione militare nella striscia di Gaza, è quanto ha annunciato un portavoce dell'esercito. Non è certo un bel segno per la pace. Abbiamo detto dalla Repubblica, la prima pagina, notizia in apertura che troviamo anche su altri quotidiani in grande evidenza. Spending review, Cottarelli lascerà. Scontro con Renzi, l'uomo dei tagli critica, non coperte le nuove spese e appunto Gutgeld sarebbe pronto a prendere il suo posto a ottobre. Si tratta di delle persone più vicine al Presidente del Consiglio, economista Göran Gutgeld, economista, consigliere economico di Renzi, che dovrebbe sostituirlo. Leggiamo rapidamente cosa scrive Repubblica in prima pagina. Nell'apertura, il commissario della Spending Review è pronto a lasciare l'incarico. In un post su Facebook, Carlo Cottarelli punta il dito contro le nuove spese non coperte che vanificherebbero la possibilità di tagliare le tasse. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è l'emendamento votato alla Camera nel decreto di riforma della pubblica amministrazione che consente 4.000 pensionamenti nella scuola. Ed appunto scontro con Renzi, l'ira di Mister Forbici, così lo chiama Repubblica, è contro quei parlamentari che hanno appunto remato contro. A sostituirlo, già accennato, il consigliere economico del Premier, Göran Gutgeld. E la ricostruzione retroscena affidata a Federico Fubini ed ha un titolo su Repubblica che guarda già a quello che potrebbe accadere a settembre. La manovra sarà di 16 miliardi. Carlo Cottarelli ha un piede e mezzo fuori dalla porta, ammesso che abbia mai davvero fatto parte della squadra di governo. Ora di fatto non è già più così. Renzi di recente ha spiegato in incontri privati che lo stesso commissario alla Spending Review gli ha chiesto di tornare al Fondo Monetario Internazionale, all'FMI, dove aveva lavorato per decenni. Il premier vuole accontentarlo ad ottobre, ricostruisce Fubini, nominandolo direttore esecutivo per l'Italia, appunto al Fondo Monetario. Certo, non farà nulla per trattenerlo. Ai suoi collaboratori il premier ha confidato: Cottarelli è bravo, ma non decide. I problemi, secondo Fubini di Repubblica, sarebbero cominciati più o meno da subito, cresciuti nelle ultime settimane e poi esplosi in qualche modo con questa vicenda che ora approfondiremo tra breve, della riforma, delle modifiche introdotte alla Camera nel disegno di legge, appunto sulla riforma, nel decreto legge sulla riforma della pubblica amministrazione. Ma adesso si va verso la nuova legge di stabilità, l'impianto della prossima legge di stabilità. Matteo Renzi e il ministro dell'economia Piercarlo Padoan devono vararla entro il 15 ottobre e il premier pensa ad una correzione complessiva dei conti da 16 miliardi. Non sarà una passeggiata, va coperto il bonus degli 80 euro ai redditi medio-bassi, che a velocità di crociera costa 10 miliardi di euro l'anno, va ridotto ancora il deficit pubblico, perché l'ultimo vertice europeo, ricorda Repubblica, ha respinto la richiesta dell'Italia di rinviare di un anno il pareggio di bilancio, calcolato al netto della frenata economica, vanno rifinanziate le missioni militari, i fondi di cassa integrazione per chi non lavora più, in più parte dei tagli di spesa previsti, e questo è il motivo motivo dello scontro con Cottarelli sono già assorbiti da misure varate sia dal governo Letta che per ultimo da quello di Renzi. Ora, conclude Repubblica, non è chiaro come funzionerà la divisione dei poteri fra Premier e Ministro del Tesoro e dell'Economia dopo il divorzio di Cottarelli, cioè chi deciderà. E poi c'è l'incognita delle risorse. Ad alcuni analisti, scrive Repubblica, 16 miliardi di correzione di bilancio sembrano pochi rispetto alle coperture finanziarie che servono. Lo si capirà nei prossimi mesi. In fondo lo strappo di ieri, conclude Fubini su Repubblica, sulla spending review è solo il colpo d'avvio della campagna d'autunno, quella in cui l'Italia si gioca la ripresa, la fiducia dei mercati e la tenuta del suo debito pubblico. Torniamo un attimo al post su Facebook che ha annunciato questo divorzio improvviso. È Cottarelli che parla: si sta diffondendo la pratica di autorizzare nuove spese, indicando che la copertura sarà trovata attraverso future revisioni, operazioni di revisione della spesa o, in assenza di queste, attraverso tagli lineari alle spese ministeriali. Poi quantifica, diciamo, l'ammontare di questa operazione. Il totale delle risorse, sempre Cottarelli via Facebook, che sono state spese prima di essere risparmiate per effetto di queste decisioni, ammonta a 1,6 miliardi per il 2015. La morale in finale è: così potete dimenticarvi il taglio delle tasse perché non ci saranno risorse. Un giudizio abbastanza drastico. Altro ricordo, ma ci arriveremo tra un po' dopo aver letto altre notizie sulla prima pagina di Repubblica, che proprio ieri commentavamo un editoriale di Giavazzi sul Corriere della Sera che invitava Cottarelli ad essere più coraggioso. Cottarelli invece risponde via Facebook: me ne vado. Torniamo appunto alle vicende politiche che hanno spazio con evidenza su tutte le pagine dei giornali. Ci riferiamo al clima che c'è al Senato, alle riforme costituzionali. Senato bocciata l'elezione diretta, è il titolo di Repubblica. Renzi, SEL, cioè Sinistra Ecologia e Libertà, può togliere il disturbo, e poi grazie al canguro tagliati 2.000 emendamenti. Il Senato accelera sull'approvazione della riforma costituzionale, via 2.000 emendamenti, polemiche in aula per questa procedura del canguro. Cercheremo di spiegarvi un po' tra breve di che cosa si tratta. Renzi che annuncia: andiamo avanti ad ogni costo, l'approveremo in prima lettura nonostante urla e insulti. E su SEL, appunto, questa tuonare: tolgano il disturbo, Vendola da parte sua minaccia, la lettura del PD porterà conseguenze, dalla Emilia alla Puglia scricchiola l'alleanza con i democratici. Bocciato l'emendamento di Minzolini, e ricostruisce sempre Repubblica, il disegno di legge per l'assemblea elettiva. Infine un'anticipazione per quanto riguarda la riforma della legge elettorale, è l'italico, ma l'esame in commissione, la presidente Finocchiaro che parla subito dopo la pausa estiva. Che cosa è accaduto? Sempre nelle pagine interne di Repubblica, adesso Renzi sparge ottimismo, l'articolo è di Goffredo De Marchis. La tecnica del canguro, che fa saltare emendamenti simili dopo una votazione che li riassume tutti, gli permette di fare una previsione impensabile fino a ieri: possiamo chiudere la riforma anche prima dell'8 di agosto. Infatti martedì Palazzo Madama aveva cancellato, ricorda De Marchis su Repubblica, 1.400 proposte di modifica chiaramente ostruzionistiche. Ieri, con lo stesso metodo e alcune votazioni mirate, la mole di emendamenti è scesa di altre 450 unità. E come conseguenza, effetto collaterale di questa accelerazione, la riforma elettorale, che sarà modificata al Senato, annuncia Renzi, e diventerà legge definitivamente. Come sarà modificata? C'è un'apertura sulle preferenze, nel testo votato dalla Camera le liste sono bloccate, e sulla soglia di sbarramento, e quindi anche sul premio di maggioranza. Del resto le indicazioni di Giorgio Napolitano, ricorda De Marchis su Repubblica, sono state chiare: giusto procedere velocemente sul Senato, bene riflettere sull'italico. Ma abbiamo accennato più volte a questo canguro, tra l'altro un canguro di peluche apparso anche sui banchi di Palazzo Madama tra i senatori del Movimento 5 Stelle, e lo fa Silvio Buzzanca con il canguro che sbraglia la trincea ostruzionistica. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1453, di cui, tanto per restare in tema, si vota la prima parte perché ci sarà un canguro piccolo, un cangurino. Ci scherza sopra il presidente del Senato Piero Grasso, cerca di strappare un sorriso all'aula, ma evocare il nome del marsupiale, che appunto ieri si è materializzato sotto forma di un peluche sui banchi grillini, scrive Buzzanca, è brandire il drappo rosso davanti al toro, per il semplice motivo che nasconde l'arma letale dell'ostruzionismo. Di fronte a migliaia di emendamenti, come si va? Si va a votare in maniera diversa, è la presidenza che decide, se ne vota uno e la bocciatura provoca l'immediata conseguenza di tutti gli altri collegati. Questo prevederebbe il regolamento. Questa procedura è stata confermata da una riunione della Giunta per il regolamento del Senato, a maggioranza ovviamente, si fa riferimento ad una norma mutuata dal regolamento della Camera, e dove appunto questa prassi si è incardinata per poi essere ripristinata al Senato. Polemiche infinite, anche perché poi la Camera ha approvato un articolo 85 bis del suo regolamento, per cui questo canguro non si può applicare alle leggi di revisione costituzionale, ma insomma alla fine si stanno facendo i salti del canguro. Quindi, per farvi capire meglio, comprendere meglio anche noi, facciamo un esempio sull'emendamento sul numero dei deputati. Si prende l'ipotesi più alta, 630, quella minima di 200, e si salta da un emendamento all'altro, in modo tale che se si boccia il primo, poi a cascata tutti quelli in qualche modo connessi e conseguenti, per non ripetere la stessa votazione, decadono. Si procede così, tra strappi ed accelerazioni, ma insomma, da quello che si capisce, si procede. C'è anche un'intervista su Repubblica al vice segretario del Partito Democratico, Lorenzo Guerini: l'8 agosto data superabile, ma è assurdo fare solo due votazioni al giorno, quindi si resta su questo clima parlamentare, molto aspro in particolare nei rapporti tra Partito Democratico e Sinistra Ecologia e Libertà. Spiega Guerini: se qualcuno continua a dire che siamo antidemocratici e autoritari, allora è chiaro che ognuno va per la sua strada. Spero che Sella rifletta e modifichi il suo atteggiamento. E poi di nuovo questa apertura sulla legge elettorale, gli chiede Giovanna Casadio al vice segretario del Partito Democratico: quando si farà? Ricomincia il dibattito parlamentare sull'Italicum, risponde Guerini, subito dopo la riforma costituzionale alla ripresa di settembre, e potrà, credo, essere approvato a settembre con la disponibilità a modifiche. Infine, un'ultima domanda sul futuro dell'Unità, che oggi è in edicola. Poi ci arriveremo tra breve, commenteremo il titolo. Risponde: abbiamo incontrato il comitato di redazione, Guerini, è una fase difficile, tutti gli attori in gioco devono essere leali, l'Unità rinascerà, questo è l'impegno. Sempre sulle riforme costituzionali, voglio segnalarvi un commento, un'analisi di Guido Krains, che fa una ricostruzione storica di quello che è accaduto negli anni 50, in particolare il titolo "E Terracini non voleva Palazzo Madama. Le ragioni comuni eleggeranno, le regioni comuni eleggeranno la seconda Camera". È un titolo dell'Unità del 17 ottobre del 46 e dà conto dei lavori dell'Assemblea Costituente. Cita più esattamente, ricorda Krains sulla Repubblica, un ordine del giorno approvato dalla seconda sottocommissione con l'astensione di comunisti e socialisti. Prevede che il Senato sia eletto per un terzo dalle regioni e per due terzi dai comuni. Solo curiosità d'epoca, ma andrebbero ricordate, scrive Krains, a quanti urlano di Costituzione stracciata o minacciano di abbandonare il Parlamento. Questa posizione di un Senato diverso viene ricondotta in particolare a quanto affermò Umberto Terracini, che della Costituente era stato presidente, ricorda Krains, appunto tra i primi a dire che il Senato era superato ed era meglio abolirlo. Lo scrisse già alla fine degli anni 70, ma chi sarà mai Umberto Terracini in confronto a quella Loredana De Petris che sta guidando ad un soddisfatto suicidio i residui irresponsabili di Sel? Per non parlare naturalmente, ancora Krains, della deriva nullista dell'estremismo grillino, tornata a prevalere dopo la breve illusione di un ripensamento. I tempi cambiano naturalmente, ma quel che si è visto al Senato è davvero un pessimo segnale. Ovviamente leggeremo più avanti i commenti di segno diametralmente opposto. In grande evidenza sulla prima pagina della Repubblica la situazione drammatica di Gaza, bombe sulla scuola e sul mercato, ONU e USA protestano contro Israele, decine di morti a Gaza, Netanyahu: non ci fermeremo. Abbiamo anche letto l'ultima ora sui 16.000 riservisti in più. E c'è la cronaca da Gaza di Fabio Scudo, che ora leggeremo, e poi un commento di Andrea Bonanni sul silenzio dell'Europa. La cronaca di Fabio Scuto da Gaza: l'odore di Gaza è quello dolciastro del sangue umano mescolato a quello animale, del fetore che sale dall'immondizia cotta dal sole, abbandonata nelle strade, delle fognature esplose che formano pantani maleodoranti e fetidi. È l'odore della morte. aleggia nelle strade, nei vicoli, nei mercati, nelle scuole dell'UNRWA, le Nazioni Unite, racconta Fabio Scuto, dove forse sarebbe meglio alzare la bandiera bianca invece di quella blu dell'ONU. Questa guerra non risparmia niente e nessuno. Tutti sono ormai solo un bersaglio anche durante la tregua umanitaria. Due stragi di civili innocenti con 40 morti sono il tragico segnale di una guerra che nessuno sembra in grado di poter fermare. Tutte le ambulanze ancora disponibili, racconta sempre Scuto, corrono verso la scuola elementare femminile di Yabalaia delle Nazioni Unite, dove un'umanità di 3.300 persone aveva cercato scampo dall'avanzare dei combattimenti, ammassati nelle aule e nel cortile. Il piccolo istituto, che normalmente accoglie 600 alunni, è stato il teatro del massacro, l'ennesimo. Sei colpi di cannone hanno devastato un'area di 500 metri quadrati, polverizzando tricicli, carretti, automobili. Cercavamo di dormire, di coccolare i bambini, racconta ancora sotto shock colui da Lattama, una giovane mamma di 6 figli, sempre Fabio Scuto, inviato di Repubblica da Gaza, che non riesce a fermare il tremore delle mani. Le esplosioni sembravano lontane, poi di colpo a breve distanza ne sono cadute 5 o 6 proprio dietro i muri della scuola. I bambini hanno cominciato a urlare, a piangere, l'ultimo colpo è caduto dentro e ha fatto tremare tutto. Siamo usciti dalla nostra aula di corsa per trovarci di fronte a questo carnaio, i ragazzini in preda a crisi isteriche, le urla disumane dei feriti, gli uomini che ci tenevano lontano e spostavano le macerie con le mani. Dura la condanna, ricorda Fabio Scuto, che arriva da New York, dal segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon, che esprime la sua ira. Nulla di più vergognoso che attaccare dei bambini mentre dormono, la Casa Bianca che condanna il bombardamento di una scuola che ha ucciso vittime innocenti. Quante? Tante le vittime di questa quarta guerra di Gaza, è sempre Fabio Scuto sulla Repubblica, sono ormai quasi 1.400 e oggi, dopo i bombardamenti iniziati ieri sera in tutta la zona della striscia, saranno ancora di più, perché il premier Benjamin Netanyahu e i suoi generali sono ancora convinti di poter ottenere una vittoria militare su Hamas. Ma i 56 militari israeliani caduti finora fanno fare un'altra riflessione al presidente emerito Shimon Peres. Israele ha esaurito l'opzione militare, la soluzione della crisi di Gaza deve essere diplomatica. Vi accennavo al commento di Andrea Bonanni ed è molto significativo il titolo, già il silenzio dell'Europa. Ormai sembra quasi un luogo comune dire che di fronte all'eterno massacro che si consuma in Medio Oriente l'Europa è assente, ma non è un luogo comune. È un dato di fatto che dovrebbero pesare dolorosamente sulla coscienza di 500 milioni di cittadini europei incapaci di fermare la carneficina e anche solo di tentare di farlo, le tante vittime di Gaza, soprattutto i bambini, e dovrebbe spingerci a chiederci perché di questa nostra impotenza che sconfina in una tragica ignavia, mentre a Gaza la gente muore nelle scuole, nei mercati, negli ospedali bombardati, stritolata tra due poteri che sembrano aver perso di vista il più elementare senso di umanità, scrive Andrea Bonanni sulla Repubblica. L'Europa se n'è andata in vacanza, rinviando al 30 di agosto la scelta dell'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea. Sarebbe bello che il governo italiano, che dice di volere un'Europa diversa e che pure ambisce alla poltrona, appunto, di alto rappresentante per la politica estera, ora simbolica di ministro degli esteri dell'Unione Europea, almeno ponesse il problema e costringesse le altre capitali, se non altro, a guardarsi in faccia. I morti bambini di Gaza pesano sulla coscienza di tutti, di chi mette i veti e di chi se li lascia mettere, di chi non fa nulla e di chi lascia che non si faccia nulla, di chi rinvia le nomine europee, conclude Bonanni sulla Repubblica, e di chi subisce questi rinvii, magari nella speranza di guadagnare una poltrona che comunque per ora resta vuota di potere e anche di significato. Sempre sulla Repubblica, per concludere, due vicende diverse. La prima è una storia che viene da Istanbul, di una protesta che è in corso delle donne in Turchia, la battaglia del sorriso delle donne di Istanbul. Il vice di Erdogan, ricorda Marco Ansaldo sulla Repubblica, censura le risate femminili e sui social esplode la protesta. Ridono le donne turche nelle fotografie, ridono in tutti i modi e ovunque, un sorriso appena accennato o una risata a crepapelle. Ridono e postano su Twitter e Facebook, i social network invisi al governo islamico che li vuole chiudere la loro gioia. Cosa è accaduto? Appunto questa dichiarazione del vice di Erdogan, Bülent Arınç, pezzo grosso della formazione islamica al potere, possibile futuro premier, ricorda Ansaldo sulla Repubblica, che l'altro giorno ha chiesto alle donne di non ridere forte in pubblico per proteggere i valori morali. Una valanga di derisione gli si è immediatamente riversata addosso. Potenza dei social, questa volta davvero in positivo. Infine, torniamo a casa nostra, alle conseguenze dei temporali d'estate. Ieri, ricorderete, abbiamo commentato come stanno cambiando i servizi di previsioni meteorologiche di fronte a questo tempo così difficile da leggere. Oggi invece sulla Repubblica l'effetto del maltempo sulle produzioni agricole: meno uva, insalate e pomodori. I dati sono abbastanza significativi e per l'agricoltura preoccupanti: 30% in meno di produzione media italiana per le melanzane, 20% in meno di pomodori nella pianura padana, 20-30% in meno la produzione di insalata, con punte del 100% in Toscana e Lombardia, e attese anche conseguenze sulla frutta stagionale come i meloni, di nuovo 30% in meno, e così pure su vigneti e olivi, con una stima di perdite di produzione dal 30 al 40%. È la Coldiretti che ha fatto queste valutazioni, che fanno ammontare appunto ad una cifra che supera abbondantemente il miliardo di euro i danni ancora da stimare, quasi un miliardo di danni provocati sia dal mancato raccolto che dal crollo dei prezzi. C'è anche una breve intervista a Massimiliano Paschi sulla Repubblica, che è un climatologo, perché abbiamo tutti dimenticato ormai anche il tema dei cambiamenti climatici, non se ne parla più. Ricercatore all'Istituto di Biometeorologia del CNR, un esperto di cambiamenti climatici, ma il quale racconta come non solo si siano ampliati i periodi caldi, coinvolgendo mesi da maggio a settembre che sono stati rubati ad altre stagioni, ma di come sia estremamente urgente anche ragionare sulla nuova agricoltura e come adattarla a questi cambiamenti. A livello europeo, gli studi e le azioni di supporto all'agricoltura in funzione del cambiamento climatico stanno assumendo sempre più importanza. In Italia non se ne parla e le conseguenze si vedono. Corriere della Sera, rapidamente, ovviamente titolo d'apertura: Cottarelli pronto a lasciare. L'articolo è di Sergio Rizzo, il commissario per i tagli e quei dossier rimasti nei cassetti, l'ipotesi di ottobre, il tesoro, divergenze con il Parlamento, con il governo. Racconta Sergio Rizzo invece di come il presidente della commissione della Camera Boccia lo ha invitato a rivolgersi al governo. È iniziato già lo scaricabarile sulle dimissioni annunciate di Mr. Spending Review, a cui si affidavano tante speranze per tagliare gli sprechi, ecco, la spesa pubblica di cui non c'è bisogno. A proposito delle polemiche che hanno portato a queste dimissioni, è il gambero delle pensioni, il titolo dell'editoriale sulla prima pagina del Corriere della Sera di Maurizio Ferrera, la controriforma delle deroghe. La riforma pensionistica Fornero ha avuto due grandi meriti, scrive Ferrera sul Corriere della Sera: il contenimento della spesa e l'introduzione di nuove regole uguali per tutti. Il sacrificio chiesto agli italiani è stato elevato, ma eravamo davvero in una situazione di emergenza finanziaria, peraltro non ancora interamente superata. Cosa è accaduto allora? Il decreto 90 sulla pubblica amministrazione, attualmente in fase di conversione in Parlamento, offre un esempio invece di questa sindrome della deroga. La prima deroga è quella che riguarda i 4.000 insegnanti che vanno in pensione con le regole pre-Fornero, la cosiddetta quota 96, e la seconda invece i pensionamenti d'ufficio delle varie amministrazioni pubbliche per funzionari che arrivano ai 62 anni, con deroghe per professori, medici e magistrati, e che serve a fare la staffetta fra generazioni. Due provvedimenti fortemente sostenuti entrambi dal governo e dal ministro Madia, due deroghe che però, secondo Ferrera, sarebbero pericolose perché rischiano di far saltare l'architettura di questa riforma sulle pensioni. Ed è su queste due deroghe, sembra di aver capito, che si è consumato questo divorzio abbastanza clamoroso, appunto, tra Carlo Cottarelli e Matteo Renzi. Sulla prima pagina del Corriere della Sera vi accennavo alla notizia che abbiamo dato in apertura sul fallimento dell'Argentina, debiti non pagati, l'Argentina di Kirchner di nuovo al fallimento. Il ministro dell'economia di Buenos Aires era in trattativa a New York, scrive il Corriere della Sera. Sappiamo in realtà che queste trattative sono già andate male. Il governo della presidente Kirchner accusa: i fondi si sono comportati da avvoltoi. Ora bisognerà misurare le conseguenze di questo default. alcuni analisti, ve lo anticipo, fanno, come gli attribuiscono contraccolpi meno gravi del fallimento di 13 anni fa. Staremo a vedere. Rapidamente una serie di titoli dei giornali che restituiscono ancora un clima abbastanza acceso sulle riforme costituzionali, anche se con tagli diversi. Il Manifesto, molto netto, dissennato, opposizione ridotta al silenzio al Senato, la giunta per il regolamento dal via libera al canguro, ne abbiamo già parlato, attuato dal presidente Grasso per falcidiare gli emendamenti contrari alla riforma. Renzi canta vittoria, non arredo di un centimetro, racconta il Manifesto. Vendola avverte: se il PD ha scelto la destra, allora anche per noi cambia tutto. C'è anche un'intervista a Stefano Rodotà. Renzi aizza i cittadini contro il Senato. La maggioranza e il governo hanno affrontato l'ostruzionismo, scrive Rodotà, risponde Rodotà, intervistato dal Manifesto, senza la necessaria competenza tecnica. Le opposizioni non dovrebbero trasformare l'aula in uno stadio, ma camere politicamente poco legittimate avrebbero dovuto allargare il consenso. Il Presidente del Consiglio, ancora Rodotà, usa già toni da campagna elettorale. Stavolta bisogna battere il blocco PD, Forza Italia. L'Europa, ovviamente, un approccio radicalmente diverso. Ostruzionismo, tempo scaduto, ora si corre. Regge il patto sulla riforma del Senato. Renzi ormai è sicuro del risultato finale. Nessuno spiraglio di trattativa tra Partito Democratico e Sinistra Ecologia Libertà. Il Fatto Quotidiano, anche qui apertura sulle riforme. E il Fatto Quotidiano ci fa entrare nella cronaca di oggi, anticipa un altro ostacolo lungo questa strada su cui è incamminato il governo. Si vota per tagliare i deputati, è il titolo del Fatto Quotidiano. Renzi e Grasso nel terrore. Oggi in Senato la conta sull'emendamento leghista appoggiato dal Movimento 5 Stelle, Sinistra Ecologia e Libertà e Ribelli, PD e Forza Italia, che potrebbe sgambettare il Premier e le sue truppe a scrutinio segreto. Fortissime pressioni sul presidente di Palazzo Madama per imporre il voto palese. Vi accennavamo già ieri all'appello lanciato dal Fatto Quotidiano, 200.000 cittadini contro il Renzusconi, questo è il titolo in prima pagina, valanga di adesioni in 2 settimane, insieme a tanti lettori firmano Salvatore Bozzellino, Francesca Neri, Oliviero Toscani e Vauro, Mauro Segni deluso dal Premier, il Senato non è un problema e va abolito, lasciato elettivo. Questa è la sintesi dell'intervista al Fatto Quotidiano. Il col divieto di referendum manipolativi si impedisce agli italiani di pronunciarsi sull'Italicum. Il Fatto Quotidiano riporta anche una sintesi di alcune dichiarazioni fatte ieri dal nuovo presidente della Corte Costituzionale, eletto ieri, Giuseppe Tesauro, che resterà alla guida della Corte Costituzionale tra 4 mesi, perché a novembre si rinnoveranno molti componenti. Tesauro, titolo scelto dal Fatto Quotidiano in prima pagina, missile sulle riforme, niente fretta, l'articolo è di Gianni Barbacetta. All'interno ci sono riforme che hanno bisogno di sedimentazione, ha dichiarato Giuseppe Tesauro ieri dopo l'elezione a presidente della Corte Costituzionale. Andare troppo veloci per alcune cose va bene, per altre è meglio una maggiore riflessione, purché non sia strumentale per impedire il cammino verso un migliore assetto del sistema. Vi accennavo a questa presidenza a termine, durerà 4 mesi, ricorda Barbacetto sul Fatto Quotidiano, perché a novembre termineranno i 9 anni del suo mandato di giudice costituzionale e quindi dovrà essere necessariamente sostituito, quindi una nomina a termine. Sempre rapidamente su queste vicende legate alla politica di casa nostra, Fuoco Amico, gli sfascia Italia, il titolo scelto dal giornale che se la prende contemporaneamente con la CGIL per l'Alitalia, Sella e Grillini per le riforme, la Repubblica e i PM per la Finmeccanica, ecco chi sono quelli che stanno mandando in rovina il nostro paese, questo è il giornale. Renzi nel mirino, lo molla anche mister Tagli. Libero, sempre sulla vicenda di Cottarelli, il commissario anti-Renzi, questo è il titolo a tutta pagina. Cottarelli rompe il silenzio, mister spending review, il governo sta spendendo i soldi che non ha, indicando coperture in tagli che non sono ancora stati fatti, perché chiedetelo a loro, io il mio lavoro l'ho consegnato a marzo, urge spiegazione. Poi appunto si dà conto anche di questa marcia indietro, così la racconta Libero, della direttrice dell'Agenzia delle Entrate, ma commenteremo più avanti avanti sul tema dell'evasione fiscale, un'accusa che era stata così interpretata ieri sul fatto che ci sarebbero state relazioni culturali tra la presenza della religione cattolica nel nostro paese e l'evasione fiscale. Sembrava già ieri abbastanza bislacca, ora viene smentita questa ricostruzione. La Stampa invece sul Senato titola a tutta pagina: la riforma è in discesa. Vedete quante letture diverse. Si capisce comunque che c'è stata un'accelerazione. Bocciata l'elezione diretta, altri 500 emendamenti tagliati, furia delle opposizioni su Grasso, Renzi l'Italicum può cambiare. E poi l'allarme di Cottarelli, ma ne abbiamo già accennato a lungo. Restiamo sulla Stampa soltanto per leggervi alcuni stralci dell'editoriale di Marcello Sorgi. Il titolo è Opposizioni, lo strapotere in Parlamento. La lunga paralisi che ha colpito il Senato, chiamato a discutere della riforma di se stesso, ha sollevato critiche e osservazioni tra le più varie, scrive Sorgi sulla Stampa, come se appunto quel che sta accadendo da settimane a Palazzo Madama fosse frutto di un'anomalia o sintomo terminale di una malattia che ha colpito la democrazia italiana. Più difficile invece ammettere che ciò di cui si scute e a cui stiamo assistendo non solo è perfettamente legittimo, ma corrisponde al dettato della Costituzione, ricorda Marcello Sorgi, del 1948, quella scritta e quella materiale, formatasi durante 66 anni. Una Costituzione, va ricordato, che affida alle opposizioni, quali che siano, un potere smisurato e che richiede per ogni decisione un compromesso, un accordo, una condivisione, da sempre sbilanciati a sfavore dei governi e delle loro maggioranze. Questo frutto di un clima allora, di un clima storico, secondo Sorgi, sapevano bene i padri costituenti che un indirizzo del genere, fondato sulla prudenza e sull'istinto di autotutela, oltre che sul timore ancora vivo del ritorno di un regime, avrebbe dato vita al sistema consociativo che, salvo rare eccezioni, affidava l'equilibrio della Prima Repubblica all'intesa fra i due maggiori partiti, Democrazia Cristiana e Partito Comunista. Ma certo non potevano immaginare, sempre Marcello Sorgi sulla Stampa, quanto questo avrebbe limitato il raggio d'azione dei governi e delle loro maggioranze, fino a sottometterlo di fatto al via libera dell'opposizione. Quindi, conclude Sorgi, da qualsiasi parte la si prenda, perfino se si aggira il problema della carta ripiegando sulla legge elettorale, la questione rimane la stessa. Per consentire ai governi di governare, realizzando il programma votato dagli elettori, come avviene in tutte le normali democrazie, non c'è altra strada che ridurre le garanzie eccezionali, lo strapotere appunto che in Italia sono ancora concessi alle opposizioni. Chiudiamo la pagina della politica italiana e delle riforme istituzionali, torniamo ad accennare a vicende drammatiche, vicende di Gaza e non solo, ne approfittiamo con la prima pagina dell'Osservatore Romano, il titolo Notte di sangue a Gaza, un segno di speranza però nonostante le difficoltà proseguono i contatti diplomatici al Cairo, ma restiamo su questa prima pagina per ricordare quello che è accaduto ieri. Prima giornata mondiale contro la tratta di esseri umani, trafficanti senza pietà, il titolo scelto dall'Osservatore Romano, che ricorda anche la nuova tragedia dell'immigrazione, 20 persone, nuove vittime di trafficanti senza scrupoli, morte e decine disperse nel naufragio di un barcone al largo della capitale Tripoli. Una strage continua. Ieri, appunto, ricordando questa prima giornata mondiale dell'ONU contro la tratta delle persone, il segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon, nel suo messaggio, ha detto che questa giornata è un invito all'azione per mettere fine a questo crimine e dare speranza alle vittime che spesso vivono non riconosciute tra noi. L'invito forte a tutti i paesi aderenti alle Nazioni Unite è quello di aderire, ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, il protocollo sul traffico delle persone, ancora non ci siamo. Le stesse Nazioni Unite stimano, pensate un po', in 21 milioni le persone costrette al lavoro forzato derivante dalla tratta, la maggior parte finisce nelle maglie dello sfruttamento e della schiavitù. Il valore annuo di questo mercato, particolarmente diffuso in Africa e Asia, ricorda l'Osservatore Romano, è pari a 32 miliardi di dollari. Si tratta della terza attività illegale più lucrativa al mondo dopo il traffico di droga e di armi. Restiamo sempre sulle vicende di Gaza, siamo sulla prima pagina dell'Avvenire. La scuola, il mercato, Gaza colpita al cuore, nel mirino altra struttura dell'ONU, decine di vittime. L'Avvenire anche lega questa notizia alla nuova strage al largo della Libia, ne abbiamo appena parlato, ma ne approfitto anche per dare conto di una di un allegato di Avvenire che oggi è in edicola, Popotus, rivolto ai più giovani. Concludiamo questa prima parte di commenti e di letture con un'iniziativa in positivo. Popotus racconta che cosa sta per accadere: sarà dal 1 al 5 agosto. 30.000 scout della GESCI attraverseranno l'Italia a piedi, da nord a sud, lungo strade e sentieri, pronti partenza via, in cammino sulla route. Saranno 30.000 appunto gli scout che partecipano alla route nazionale, organizzata come sempre dalla GESCI. Percorreranno 456 cammini nel nostro paese e poi confluiranno a San Rossore, dove fino al 10 agosto ci sarà questo evento finale. Cammineranno zaino in spalla, con tenda e sacco a pelo, perché niente è più autentico che camminare insieme. Questo cammino ha un titolo, un tema molto forte e molto impegnativo: strade di coraggio, diritti al futuro. E chissà quanto ce n'è bisogno di coraggio. Proviamo ad andare, concludendo la lettura delle prime pagine questa mattina, dopo l'estate, ecco. E lo facciamo partendo dalle questioni economiche, perché è anticipato dal Sole 24 Ore, titolo di apertura a tutta pagina: fisco, ecco il piano anti-evasione. Non so quante volte avremo letto un titolo del genere sui quotidiani italiani, speriamo sia quella buona. Pronte le strategie del governo, individuati 19 profili di categorie ad elevata pericolosità fiscale. L'obiettivo: 1,7 milioni di controlli nel 2014. Si punterà su banche dati più efficienti, coordinamento con Banca Italia, Consob e Guardia della Finanza. Questo è il titolo del Sole 24 Ore. E appunto, che dà conto dei principali punti del piano antievasione previsto dal decreto sul bonus IRPEF che il governo dovrà illustrare in Parlamento, con i profili degli evasori, 19 profili, dagli affitti in nero alle finte residenze all'estero, con le caratteristiche di chi dichiara poco o niente al fisco e il rispettivo grado di pericolosità. Il commento di Salvatore Padula: primo passo per superare l'emergenza. Più che un piano, una sfida, la sfida di definire un'azione capace di portare l'evasione a livelli fisiologici, ovvero più vicino, sotto il profilo quantitativo ma anche etico-sociale, a ciò che accade nella gran parte dei paesi europei. Cultura della legalità, semplificazioni, certezza del diritto, banche dati, analisi del rischio, sono queste le parole d'ordine più ricorrenti nelle 157 pagine del rapporto sulle strategie di contrasto all'evasione che il governo, appunto, ricorda Salvatore Padula sul Sole 24 Ore, illustrerà in Parlamento. Strategie che hanno due pilastri: una solida azione di contrasto agli illeciti e un miglioramento del rapporto tra fisco e contribuenti. Sempre sul Sole 24 Ore, un altro provvedimento di cui abbiamo spesso discusso, oggi in Consiglio dei Ministri se ne parlerà. Arriva lo Sblocca Italia, più spazi ai privati, semplificazioni per le opere pubbliche. Renzi anticipa, discussione in Consiglio dei Ministri e consultazione di 30 giorni, poi i provvedimenti. Quindi quello che uscirà oggi dal Consiglio dei Ministri lo verrà poi confermato in una conferenza stampa che ci sarà questa sera. Non è un vero e proprio provvedimento, ma una consultazione di un mese, come quindi linee guida, come si era già fatto con il decreto di riforma della pubblica amministrazione. Probabilmente avremo già un piano aeroporti, un pacchetto di opere che potrebbe essere approvato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, Pedemontana Lombarda, il tratto aggiuntivo per la metro C di Roma, un piano finanziario per la Milano-Serravalle, ma tutti gli altri provvedimenti, a cominciare dalle semplificazioni radicali per edilizia privata di cui abbiamo parlato qui da prima pagina commentando titoli nei giorni scorsi, sono dunque rinviati a queste linee guida, a questo piano di consultazioni che durerà 30 giorni per poi arrivare ai provvedimenti veri e propri alla appunto fine di settembre. Abbiamo accennato alle vicende fiscali, restiamo sempre sul pianeta fisco, anche Italia Oggi dà conto dei controlli in più, 100.000 controlli in più, per la prima volta sarà misurato l'indice di redditività, ogni euro di costi dovrà produrre almeno 3 di incassi, quindi cambiano anche le regole per misurare l'evasione fiscale. A proposito di aree a rischio di evasione fiscale, di contraccolpi sull'economia e dello stato di salute, chiamiamolo così, del nostro paese, vi segnalo questo titolo di apertura sul Mattino. La notizia è anche sulle prime pagine di altri giornali come il Sole 24 Ore. E il rapporto che è stato anticipato dello Svimez 2014 a Montecitorio: paese diviso in due, sud senza industrie, drammatico rapporto dell'Istituto Economico, Svimez, in 7 anni persi 800.000 posti. E Nando Sant'Anastaso sulla prima pagina del Mattino, che ricorda come da questo rapporto emerga un 2013 semplicemente catastrofico, con la differenza del PIL pro capite nord-sud che è tornata indietro di 10 anni. Il numero degli occupati che è sceso a livelli del 77. Nel 2014 la decrescita del prodotto interno lordo al sud, secondo le previsioni appunto dello Svimez, sarà pari allo 0,8%, ancora numeri in negativo nel 2015 per lo 0,3%, mentre sul versante occupazione l'emorragia dei posti di lavoro che colpisce soprattutto i giovani continua, meno 1,2% nei confronti di una media del centro-nord dello 0,4%. Questo vuol dire che dal 2007 al 2014, ricorda il Mattino, si sono persi nel mezzogiorno 800.000 posti di lavoro. Un paese spaccato in due con il mezzogiorno, queste sono le parole utilizzate per sintetizzare questa anticipazione del rapporto Svimez, un mezzogiorno con una vera e propria desertificazione industriale e umana. E che cosa accade a Napoli a proposito di investimenti pubblici e di speranze legate ai tanti patrimoni culturali, artistici e paesaggistici del nostro mezzogiorno? Titolo del Mattino: Pompei, il TAR ferma le gare, stop a due restauri già giudicati per un valore di 4,5 milioni di euro. Il grande progetto su Pompei a rischio, dossier shock del sovrintendente all'Unione Europea, noi acceleriamo, i giudici fermano. Che cosa è accaduto? Il teorema dell'equilibrio del granchio, ricorda Susi Malafronte sulla prima pagina del Mattino, calza a pennello per il grande progetto Pompei. Se dal lato il governo italiano ha convinto Bruxelles che con l'action plan, il piano sprint, la messa in sicurezza degli scavi di Pompei sarà completata entro il 31 dicembre 2015, dall'altro c'è la giustizia amministrativa che tira il freno a mano, stoppa le gare per mesi, a volte ancora più di un anno. Nei due casi citati dal sovrintendente Massimo Sane, in un dossier riservato consegnato nelle mani del commissario europeo Johannes Hahn, i mesi sono 6, fermati i lavori urgenti per 4,5 milioni di euro. La burocrazia, conclude Susi Malafronte sulla prima pagina del Mattino, si rivela ancora nemica della corsa contro il tempo per salvare Pompei, ricordo, riuscire a spendere i 105 milioni di euro finanziati da Bruxelles. A proposito di cultura, turismo e opportunità per il nostro paese, il Tempo in prima pagina, titolo a tutta pagina, il grande flop del turismo all'italiana, spreco di Stato, un patrimonio unico al mondo che non riusciamo a far fruttare, capillare affollata ma i servizi scarseggiano, Franceschini occorre investire di più, il turismo è un settore che ha potenzialità enormi, per anni rimaste incomprese dalla classe politica, spiega il ministro Dario Franceschini, erroneamente si è pensato che grazie alla straordinaria presenza di siti di prestigio non fosse necessario investire in questo settore. I risultati, ricorda il Tempo in prima pagina, sono sotto gli occhi di tutti, con Pompei e la Reggia di Caserta che versano in uno stato vergognoso di degrado, come succede anche a Roma. Il senso dell'audizione, dell'intervento fatto ieri, scusate, dal ministro Franceschini alla presentazione presso il Ministero dei Beni Culturali e del Turismo dei dati sull'Osservatorio Nazionale del Turismo. Particolarmente critica di nuovo la situazione nelle regioni del sud, che raccolgono solo il 13% della spesa turistica proveniente da altri paesi e che complessivamente nel 2013 si è attestata intorno ai 33 miliardi di euro, un miliardo in più rispetto al 2012, introiti che per il 60%, ricorda appunto questo rapporto dell'Osservatorio Nazionale del Turismo, finiscono in 4 regioni, Lazio, Lombardia, Veneto e Toscana. È assurdo che il Sud abbia una capacità di attrazione così bassa pur avendo un patrimonio immenso, e poi perde pure posti di lavoro. Concludendo la parte relativa alla cultura, ricordo una notizia in prima pagina del Messaggero, riguarda il Teatro Valle, scade l'ultimatum del Campidoglio, si torni alla legalità, c'è un appello degli artisti, liberate il Valle, però una trattativa, un confronto ancora in corso tra l'amministrazione comunale, in particolare l'assessore alla cultura Giovanna Marinelli e il comitato degli occupanti del Valle. Ho fatto agli occupanti una proposta positiva che contiene una scadenza, quella di oggi. È auspicabile che l'esperienza sia inglobata all'interno della struttura del Teatro di Roma, ricorda l'assessore Giovanna Marinelli sul Messaggero. La risposta degli occupanti del Valle, che oggi pensano ad uno spettacolo non stop, chiara la disponibilità al dialogo manifestata da più parti, ma si chiede più tempo perché questo dialogo abbia sostanza. Vi avevo accennato, e lo facciamo in chiusura, che avremmo commentato il titolo di prima pagina dell'Unità. L'Unità è viva, e questo è il titolo a tutta pagina. Luca Landò: perdonate l'ostinazione, ma quello che avete tra le mani non è l'ultimo numero dell'Unità. Da domani il giornale cesserà le pubblicazioni, ma questa è la sfida. L'Unità tornerà a vivere, lo chiedono, lo pretendono tantissimi lettori. Infine, per concludere la nostra rassegna stampa, Famiglia Cristiana in edicola, con una lunga intervista, un ritratto a Vincenzo Nibali. L'Italia che ce la fa, grinta e passione, al tour il trionfo di un uomo tranquillo. E poi due approfondimenti: Francesco, il Papa che non va in vacanza, fisco e VIP, caccia aperta tutto l'anno. Si conclude così la lettura delle prime pagine dei giornali. Vi ricordo che dopo una breve pausa pubblicitaria saremo insieme con le vostre telefonate.
Enrico Fontana, direttore del quotidiano online Paese Sera, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire in diretta telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Enrico Fontana, direttore del quotidiano online Paese Sera, gli ascoltatori possono chiamare il numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296. Vi ricordiamo che la trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast sul sito www.primapagina.rai.it.
Bene, prima di ascoltare le vostre telefonate e così ragionare insieme sui temi che vi hanno più colpito, vi voglio ricordare che i vostri pareri, le vostre opinioni vengono anche pubblicate via via sul sito di Radio 3 con gli SMS che state inviando, molto numerosi come sempre. Il sito è www.radio3.rai.it. Pronto, buongiorno.
Sì, buongiorno, da Piero Giorgio. Io la chiamo per la notizia che appunto Cottarelli lascia, perché mi sembra molto grave e forse sottovalutata, nel senso, sappiamo tutti che nella legge di stabilità ci sono delle clausole di appunto salvaguardia, mi sembra 20 miliardi, che in pratica dicono se non si taglia una certa cifra di spesa dello Stato saranno aumentate le tasse per la stessa somma, no? Quindi circa 20 miliardi. E il fatto che Cottarelli lasci, e che era la persona che doveva indicare al governo dove fare i tagli, mi sembra una notizia brutta, nel senso che secondo me è indice del fatto che non si è trovato il modo per recuperare questi soldi. Mi sembra anche strano che poi il sottosegretario oppure il governo dica che lui non ha il coraggio di tagliare, perché lui almeno secondo me doveva indicare quali erano i percorsi per appunto risparmiare, ma la responsabilità e le scelte poi diciamo economiche e politiche spettano al governo, quindi i tagli poi devono essere effettuati da il Ministero dell'Economia, del Welfare, appunto vari ministeri per far scendere la spesa pubblica, che in quest'anno è aumentata. Infatti abbiamo speso più soldi, anche il rapporto deficit-PIL ora è a 135%, mi sembra. Quindi volevo avere un chiarimento su questo. Grazie.
Ma lei mi sembra che abbia già opinioni abbastanza chiare, del resto leggendo i giornali questo emerge in assoluta trasparenza. Credo che quella nomina fatta così in maniera molto significativa e importante in un precedente governo non abbia retto il cambio di guida, ecco. Tra il premier Matteo Renzi e Carlo Cottarelli, questo sembra di capire leggendo anche i giornali, non c'è mai stato un grande feeling. Del resto è una posizione chiave, perché lei ha ricordato bene, i tagli alla spesa sono una componente essenziale del piano economico del governo, non soltanto per le indicazioni che contengono, ma anche per come si debbono utilizzare le risorse che nel frattempo si risparmiano. E qui il nodo dello scontro. Cosa sta accadendo in sintesi? Alcune delle risorse che grazie alle indicazioni di Carlo Cottarelli erano già state risparmiate, venivano via via risparmiate nel corso degli anni, in parte 2014 e poi 2015, come avete ascoltato, li ha quantificati il commissario Cottarelli in 1,6 miliardi di euro, sono già stati impegnati, invece che per ridurre le tasse, a cui dovevano essere destinati, per finanziare nuove spese, come quelle contenute negli emendamenti al decreto sulla pubblica amministrazione che è in discussione alla Camera. Cambierà la regia, cambieranno le persone, non cambiano i numeri, per quelli hanno una loro testarda consistenza, e l'Italia non ha neppure la possibilità di accedere a così alle dilazioni che pure ha chiesto a Bruxelles per rientrare un po' più lentamente del previsto negli obiettivi di taglio drastico di quel deficit a cui il nostro ascoltatore faceva riferimento. Sarà un autunno molto molto duro, molto molto difficile, e nel quale non ci sarà più tempo per rinvii e tentennamenti, questo è poco ma sicuro. Nel frattempo vi accenno già ad un paio di sms, il primo riguarda proprio l'Italietta: primo paese al mondo con tasse più alte, non funziona quasi nulla, ultimo paese al mondo per lo sviluppo, i nostri politici litigano sulle poltrone, questo è Nedo da Forlì, il default c'è già ma non ce lo dicono, non credo che il nostro paese sia in default, ma purtroppo al di là appunto dei commenti di ognuno di noi, ahimè che l'Italia la tassazione sia tra le più elevate d'Europa sicuramente, e che sia l'Italia il paese che è rimasto più indietro nello sviluppo, soprattutto nel mezzogiorno, come dimostrano i dati dello Svimez, è tutto assolutamente vero. Ancora sulle vicende del disastro al sud, Giovanna: è dovuta alla mancanza di industrie, meno inchini e più civiltà, ricordando gli inchini appunto che vengono fatti governati dai boss mafiosi. Il sud non riesce neppure ad attrarre investimenti, in altre zone del paese questi investimenti arrivano. Vi voglio dare solo questa curiosità, poi torniamo subito alle telefonate, perché l'abbiamo trovata su Repubblica.it nella cronaca di Firenze. A Carrara, siamo a Carrara, la famiglia Bin Laden investe nelle cave di marmo, uno legge il titolo e sussulta cosa sta accadendo. È una società del gruppo saudita che ha rivelato il 50% della holding di controllo della Marmi Carrara, che ha concessione un terzo degli impianti sulle Apuane, 45 milioni di euro. Ricorda poi Repubblica che sulle Alpi Apuane nel 2013 sono stati estratti quasi 1 milione di tonnellate tra bolocchi e scaglie. Sarà anche questa uno degli investitori stranieri di cui spesso si parla. Pronto, buongiorno.
Buongiorno, parlo, sono Nino, parlo da Berbenno di Valtellina.
Sì.
Senta, dopo aver sentito quello che lei ha detto e la domanda formulata, io mi sono entrato in depressione, quindi la mia domanda...
No, non volevo!
La mia domanda, tra l'altro, era questa: l'Argentina è andata in default, ma si tratta di un default molto meno grave di quello del 2001. Sì. Christine Lagarde ha detto che i paesi che hanno alto debito potrebbero pensare a ristrutturare. Anche Panerai ha scritto qualche giorno fa un articolo dove tecnicamente veniva spiegato come bisognerebbe procedere. Io sono dell'idea che l'Italia potrebbe pensare a una cosa di questo genere. Ovviamente è il 60% che deve rimanere rispetto al prodotto interno lordo, noi ristruttureremmo solamente la differenza. Ecco, io volevo sentire la sua opinione, secondo me bisognerebbe procedere in tal senso. Grazie.
La ringrazio per il suggerimento, anche altri giornali come lei commentano questo secondo fallimento dell'Argentina, questo secondo default, come un default che dovrebbe avere conseguenze meno gravi del primo, non c'è l'apprensione, non c'è la fuga dei risparmiatori che pure c'è stata. Sì, si possono immaginare vari interventi, poi c'è chi ha molte più competenze del sottoscritto per suggerirli, ad esempio si ragiona in realtà sulla necessità di approcciare in una maniera radicalmente diversa questo tema del debito pubblico, soprattutto in Europa, di rivedere sostanzialmente il fiscal compact, cioè di immaginare un'azione più diretta degli stati, della spesa pubblica, ispirandosi così all'approccio keynesiano nell'economia per muovere investimenti, creare lavoro, creare occupazione, perché per carità siamo tutti preoccupati, giustamente, chi più che meno, dei conti pubblici, dobbiamo esserne preoccupati, dobbiamo aggredire gli sprechi, ma l'emergenza, il dramma che ci racconta di nuovo lo Svimez nel mezzogiorno, ma che riguarda tutto il paese, è il lavoro. La mancanza di lavoro, l'assenza di prospettive concrete di occupazione per un numero crescente di persone, giovani e non solo, ed è, voi sapete, l'assenza di lavoro, me lo insegnate, significa poi spesso assenza di reddito. Senza lavoro, senza reddito, è difficile pagare le tasse, poi per carità c'è anche chi le evade, quindi contribuire alla crescita di quella disponibilità economica che serve anche per sostenere servizi sociali, investimenti e quant'altro. Si rischia di entrare in una sorta di girone infernale e poi appunto vittime di speculazioni finanziarie su scala globale, come denuncia il governo argentino, per carità legittime se viste con lo sguardo di chi quei bond li ha acquistati per finanziare il debito pubblico in Argentina e si attende il pagamento degli interessi. A me spesso sembra una giostra impazzita, questo denaro che produce denaro, interessi su interessi che alla fine strangolano l'economia reale. Certo, un ripensamento anche nel senso di una ristrutturazione di questo debito forse sarebbe utile. Pronto, buongiorno.
Pronto, buongiorno. Sì. Sono Adriana, ascolti, io chiamo a proposito dell'articolo che lei ha letto stamattina di Sorgi.
Sì.
Le devo dire che quando lei ha iniziato a leggerlo io ho detto qualcuno che insomma sta rifacendo una panoramica di come dovrebbe essere amministrato secondo una previsione costituzionale il nostro paese. Beh, per arrivare poi a una conclusione che mi sembra quanto mai paradossale, cioè quindi si conclude che c'è uno strapotere del Senato e delle opposizioni. Mentre io credo, come cittadina italiana, che ci sia uno strapotere del governo in questo momento e di una holding Renzi-Berlusconi. Cioè, io ho trovato su un articolo di un commento all'indomani della presa, diciamo, di potere, perché non mi viene da chiamarla in altro modo, di Renzi, del direttore della Banca Mediolanum, che tutti noi sappiamo a chi è legata, che diceva che era molto contento e che c'era sicuramente una continuità di idee e di modalità nel governo tra il governo Berlusconi e il governo Renzi. Io mi chiedo, il Paese aveva bisogno di questo? Dopo una sentenza della Corte Costituzionale che ci richiama sulle modalità della legge attuale, che chiamata da tutti, cioè credo che siamo ormai diventati una barzelletta anche a livello internazionale, Porcellum, nata, vorrei ricordare agli italiani comunque, in Toscana e in quel di Firenze, quindi dal Partito Democratico comunque, che blinda il fatto che io come cittadino possa anche scegliere chi voglio votare. Viene proposta una riforma che annulla praticamente la possibilità di eleggere anche al Senato, quindi si sceglierà ancora di più, si blenderà ancora di più e non solo, viene ridotta anche la possibilità di avere il referendum. Mi sembra che siamo di fronte a un movimento di riduzione della democrazia, in un momento in cui questo governo sta continuando a emettere provvedimenti che io non so quanto stanno toccando tutta la vita degli italiani, come la riduzione dell'Agenzia delle Entrate che ci costringe a fare code, a prendere permessi, cioè avrei mille esempi, sì, di questo e non le voglio fare assolutamente perdere tempo, credo che siamo sotto, no, gli occhi di tutti.
Il suo pensiero è molto chiaro, molto esplicito, molto netto, legittimo. Anche un altro, il nostro ascoltatore Maurizio Cazzanica, con un sms commenta in maniera negativa, definendola incommentabile la reprimenda di Marcello Sorgi sulla stampa, in un Parlamento dove governa una maggioranza di cosiddetta larga intese con l'appoggio più o meno esplicito del più forte partito di opposizione. Sorge lamenta lo strapotere dell'opposizione, cosa vorrebbe? Li vorrebbe tutti in orbace, buoni e zitti sempre e comunque. C'è questo clima. Ora bisogna anche avere noi l'accortezza di distinguere un po' i piani per non essere sorpresi da quello che accadrà al Senato o alla Camera. Mi sembra di aver capito che sulla legge elettorale ci sia un'apertura dedicata proprio al tema delle preferenze, cioè la possibilità di scegliere noi cittadini chi mandiamo in Parlamento. Quindi io ho come l'impressione che su questo tema, alla ripresa dei lavori a settembre, vedremo una legge elettorale cambiata. Questo mi sembra che possa, anche per la forte dialettica parlamentare tra maggioranza e opposizione. Mentre per quanto riguarda il Senato, e lì c'è un punto di frattura che è difficile ricomporre, perché c'è chi lo immagina elettivo e chi invece dice no, deve essere una Camera che ha compiti e funzioni diverse, non avere costi, aggiuntivi e quindi i senatori non si eleggono in prima battuta, si eleggono come consiglieri regionali, per carità discutibile, però su un punto mi sembra che siano tutti d'accordo, si cercano i punti di accordo per portare a casa dei cambiamenti condivisi. Questo dovrebbe fare la politica. Un commentatore come me cerca, per quello che può, nei limiti di capire dove possono esserci linee di frattura che sono evidenti. Sono evidenti, insomma, lo scontro è durissimo al Senato e divide anche i cittadini italiani, e quali punti di convergenza possibile, no? Ieri ricordavamo questo spirito costituente che ha animato allora forze politiche come la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista, che poi in campagna elettorale, giusto appunto nel 48, si scaricavano addosso le accuse più terrificanti, ecco. Però poi quando discutevano di regole, insomma, cercavano di trovare un punto di mediazione, e che è la fine del cosiddetto bicameralismo perfetto. Qui c'era la riflessione di Sorgi, che mi sembra storicamente fondata, cioè allora questo bicameralismo perfetto, e quindi in qualche modo nel bicameralismo un forte ruolo di garanzia per chi non governava, per le opposizioni, era figlio di timori che forse oggi dovremmo non avere, o avere un pochino di meno, per abituarci a un'idea in cui quando scegliamo qualcuno come cittadini che governa non sia ovviamente sciolto da qualsiasi contrappeso costituzionale, e vanno rafforzati i contrappesi, io sono d'accordo, mi sembra veramente un'idea bislacca quella di aumentare le firme sia per i quesiti referendari che per le leggi di iniziativa popolare. Vanno messi dei contrappesi che consentano ai cittadini di esercitare in maniera più efficace anche il loro potere di iniziativa e di controllo, però questo benedetto bicameralismo perfetto ci ha condannato, questa è storia, a un lunghissimo periodo in cui, pur avendo scelto chi ci deve governare liberamente, ciascuno con le proprie opinioni, poi chi governava entrava in una specie di palude da cui non è venuto fuori quasi nulla di buono, perché altrimenti il paese non sarebbe nelle condizioni in cui è, e che sono condizioni di realtà, non devono deprimere nessuno, ma insomma certo preoccuparci sì, come abbiamo ascoltato dall'anticipazione dello Svimez sulla situazione nel Mezzogiorno d'Italia, che è drammatica. Ecco, devo dire, mi sarei aspettato qualche commento in più anche da chi ora sta discutendo di riforme costituzionali, avendo letto quei dati, non, francamente non li ho trovati. Pronto, buongiorno.
Buongiorno,
sì,
mi chiamo Massimo da Lecce. Ecco, sì, vorrei parlare proprio dello Svimez, del rapporto che ha fatto sul Mezzogiorno, l'ennesima fotografia negativa, appunto del comportamento. Io la ringrazio per la coda del suo intervento, proprio per il comportamento del nostro governo, dei nostri politici, che ci fanno perdere del tempo, veramente ci stanno facendo perdere del tempo, soprattutto a noi meridionali, a parlare di riforme che è molto aleatorie, che poi in praticamente ci vuole del tempo per metterle in pratica, mentre il Sud sta lentamente negli ultimi 5 anni velocemente morendo e desertificandosi. Allora, lo Svimez parla che in 5 anni sono raddoppiate le famiglie assolutamente povere, che ci sono meno di 6 milioni di occupati a fronte di una popolazione di oltre 20 milioni, è il dato più basso dall'inizio della serie storica, cioè dal 77. A mio parere è anche il dato più basso degli ultimi 100 anni, perché anche nei favolosi anni 50 è vero che al sud c'erano molti occupati, ma questi poi vivevano al nord e quindi alla fine erano lavoratori del nord, perché vitto e alloggio lasciavano lì più di metà di stipendio, quindi non è che poi rimanesse molto di quello stipendio nei territori locali. Quindi secondo me i dati sull'occupazione sono i più bassi degli ultimi 100-150 anni. Il sud è ritornato adesso una terra di forte migrazione, dal sud si fanno meno figli. In 10 anni, dal 2001 al 2011, sono migrate verso il centro-nord oltre 1,5 milioni di persone, questo lo dice lo Svimez, lo dicono i numeri reali, e poi il nord è in ripresa e il sud no. E poi io volevo semplicemente dire che quando si fanno le statistiche, e loro lo sanno i nostri politici, ma anche i nostri giornalisti, no? Quando si fanno le statistiche e si dice che la disoccupazione è del 13% in Italia, Matteo Renzi si dice sconvolto perché il dato europeo è dell'11%, noi siamo al 13%, no? Allora, quando si poi va ad analizzare le 3 macro aree, nord, centro e sud, si vede che il nord è all'8,5%, quindi siamo al di sotto della media europea come occupazione, il centro è al 10-11%, quindi in media con la media europea, il sud siamo al 20% di disoccupazione, quindi le medie poi e le statistiche si fanno in un certo modo, le politiche si prendono per una disoccupazione al 13%, quando in realtà le misure da adottare sono queste, no? Il sud al 20%, quindi bisognerebbe concentrarsi di più al sud. Disoccupazione giovanile al sud, tenendo presente anche il tasso di inattività, cioè di quei giovani che non vanno più neanche alla ricerca di un lavoro, stiamo al 75%, cioè su 100 giovani 75 o non hanno lavoro o non lo cercano più. Questo è il futuro del sud. Il governo Matteo Renzi, come tutti i suoi predecessori, hanno provocato il disastro del sud, perché se nel 2014 lo Svimez fa l'ennesima fotografia negativa, vuol dire che hanno fallito tutte le politiche nazionali e anche locali. E non mi si venga a dire che la classe dirigente locale è semplicemente ed esclusivamente responsabile, perché la classe dirigente locale viene nominata da quei politici rasso locali conosciuti benissimo dalla politica nazionale, quei politici che sono coccolati dalla politica nazionale. Parlo dei Florio in Basilicata, parlo di Cosentino e Bassolino in Campania, di Vendola, di Fitto in Puglia, del governatore della Basilicata, che è diventato un grosso personaggio del PD, parlo dei vari Loiero, dei vari Miccichè in Sicilia, c'è tutta questa gente che decide, poi la classe dirigente locale che ha sottomesso il sud è conosciuta dalla politica nazionale, gli stessi politici che poi in TV ci accusano a noi meridionali di avere una classe dirigente
inadeguata. Guardi, il suo pensiero,
l'ultima cosa. Se poi teniamo presente gli ultimi due scandali macroscopici, cioè Expo e Mose, vediamo che la classe dirigente del nord non è che poi sia tanto migliore della classe dirigente meridionale. Va
bene? Il suo pensiero è molto chiaro, l'ha esposto con dovizia di dettagli e di numeri, ed è vero però che questo rapporto anticipato ieri non ha suscitato quelle reazioni che era lecito attendersi per i numeri, per i dati che fotografano una realtà davvero drammatica, che è misurabile anche, lo ricorda Massimo Lo Cicero sulla prima pagina del Mattino, in termini ancora più diretti e concreti, perché la cosiddetta ricchezza, il reddito pro capite nel mezzogiorno è a 16.000 euro, la media italiana è di 25,5 contro 16. Un altro dato riguarda i consumi e gli investimenti crolleranno al sud dell'1,1% contro lo 0,4% del centro-nord. E se questo dato sarà a fine anno confermato, la caduta degli investimenti al sud rispetto al periodo pre-crisi arriverà al 35%. Che cosa accade poi? È lo stesso Mezzogiorno d'Italia in cui, lo sappiamo, affondano radici le mafie. Le mafie, Camorra, Cosa Nostra, 'Ndrangheta in particolare, che poggiando su questi dati di povertà, di miseria, di assenza di investimenti, costruendo, ricorderete ieri commentavamo le dichiarazioni del vescovo di Monreale, Monsignor Pennisi, su questa mafia che cerca di crearsi un nuovo consenso sociale, perché poi quando si hanno i soldi, le mafie sono piene di soldi, come si denuncia, come denunciamo sempre ogni volta come Libera, abbiamo perso la voce a furia di denunciare queste mafie più forti, anche in virtù della crisi economica. Partendo da lì, queste mafie con queste ricchezze, loro sì che colonizzano ed esportano e salgono e risalgono il paese, arrivano in Piemonte, in Lombardia, in Veneto, passano attraverso il Lazio, l'Emilia Romagna, inquinano e condizionano l'economia, sono una zavorra. Come se ne viene fuori? Ecco, intanto il primo passaggio che andrebbe fatto è quello di riaccenderci i riflettori, i giornali, i media e la classe politica. Assistere nel silenzio, con i piccoli richiami in prima pagina, ai dati e ad un istituto di ricerca che fotografa la desertificazione industriale e umana del Mezzogiorno d'Italia, fa indignare, è un fatto oggettivo, c'è una sproporzione che credo sia sotto gli occhi di tutti. Pronto?
Buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno dottor Fontana, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori, sono Anita Zoppi. Vorrei parlare, riprendo un articolo che lei ha letto ieri, che è stato stanziato 1 miliardo dalla sanità per sovvenzionare la fecondazione eterologa. Io penso che in un momento di grande crisi, che dovremmo fare dei risparmi, che anche Cottarelli ha fatto sentire la sua voce, forse non era il caso, io capisco, sono vicina a queste persone, ma queste persone si possono benissimo rendere conto che uno può occuparsi degli altri bambini, dei bambini già nati, adottare un bambino, non è necessario che un bambino nasca dalla nostra pancia per volerle bene. E quindi io trovo che è una spesa che in questo momento non si dovrebbe fare.
Per precisare il suo pensiero, per dare la notizia in maniera corretta, non è un investimento, quella è una stima, poi in realtà il risultato non cambia, ma comunque è una stima dell'impatto che potrebbe avere sul Servizio Sanitario Nazionale il costo della appunto possibilità di prevedere nel nostro paese la fecondazione eterologa. Vede, però stiamo parlando di un diritto che è stato sancito da una sentenza della Corte Costituzionale, quindi stiamo in un terreno veramente delicato, ecco, è un diritto. Ora mi si dirà altrettanti diritti meritano altrettanta attenzione, però insomma siamo su un crinale molto difficile. Se cominciamo a negarci scusate, la possibilità di consentire a delle persone di usufruire delle tecnologie disponibili che esistono per un diritto sancito dalla Carta Costituzionale, insomma, io penso che prendiamo una china un po' pericolosa. Ecco, ripeto, però non è uno stanziamento, è una stima di costo a regime, immaginando quante migliaia di coppie possano un domani fare ricorso a questa fecondazione eterologa. Quindi vedrà che ci sarà modo di discuterne, sembra tutto molto tranquillo, anche qui un dibattito sotto traccia, ma ho come l'impressione che quando si passerà dalle linee guida al provvedimento, la discussione in Parlamento non sarà semplice, sarà abbastanza accesa. Sempre per tornare ai vostri sms, vorrei citare una testimonianza di Josie, penso si legga così, che fa riferimento a che cosa capita. Abbiamo parlato di turismo leggendo i giornali. Un'amica svedese è stata da noi qualche giorno per poi andare al mare in Spagna. Alle mie rimostranze, ma come, Sicilia, Capri, la Puglia, la Sardegna, ha risposto che in Italia una fregatura la prendi sempre e in vacanza questo non va bene. Dunque investire sì, ma non è tutto. E la nostra ascoltatrice ha ragione, perché una delle lamentele più frequenti è quella dell'accoglienza, tra virgolette, che si fa ai turisti, purtroppo in tante realtà, ma anche nella città in cui vivo, Roma. C'è una cultura del turismo che va promossa, diffusa, una cultura dell'accoglienza, una qualità dei servizi, una qualità dell'ambiente, del territorio. Anche questi sono investimenti, alcuni immateriali, informazione e cultura, altri sostanziali in impianti di depurazione, in attenzione al patrimonio storico, artistico e archeologico, perché proprio il Mezzogiorno d'Italia, di cui abbiamo parlato prima, questo Mezzogiorno che va verso la desertificazione industriale, come avete ascoltato, paradossalmente, e noi se pensiamo a località turistiche, molti di noi immaginano appunto località del Mezzogiorno, intercetta appena il 13% degli incassi che facciamo ogni anno proprio attraverso il turismo. Un secondo sms che voglio commentare al volo: vorrei un chiarimento, ci chiedono i lettori, sulla notizia del rinnovo del presidente della Corte Costituzionale, che già a novembre verrà sostituito. È così perché l'attuale presidente, tutti i magistrati che fanno parte della Corte Costituzionale hanno un mandato che dura 9 anni, e quello di Tesauro scade a novembre, e quindi diciamo è stato eletto un presidente di transizione. Altri due sms al volo. Il primo riguarda Paese Sera. Voglio ringraziare Marcella, lunga vita a Paese Sera, il giornale che nel 1954 mi fece guadagnare con il concorso quiz del sabato i primi soldi della mia vita, 1000 lire. Speriamo davvero che ritorni Paese Sera. E poi Teresa sull'Unità: salvare l'Unità, compratela e leggetela. Dal primo di agosto, cara Teresa, l'Unità non sarà più in edicola, ma insomma la vicinanza dei lettori aiuterà, spero, a trovare una soluzione. Pronto, buongiorno.
Buongiorno, mi chiamo Luigi Fontana.
Eccomi.
Volevo farle una domanda.
Prego.
Devo dire che queste reminiscenze di Unità e Paese Sera, visto che io li ho vissuti, se oggi ci fosse l'Unità e il Paese Sera sarebbero come gli altri giornali, in poche parole. Voglio ricordare, prima di fare la domanda,
prego,
che la Costituzione non è stata scritta dai comunisti solo, ma dal Partito Popolare, dalla Democrazia Cristiana, che l'ha scritta insieme agli altri, e poi dopo ha governato per questo paese per 50 anni. Questo ce lo dimentichiamo sempre. Dalla sua lettura dei vari giornali sulla situazione di quello che sta succedendo al Senato e alla Camera, io personalmente ho ricevuto un'impressione asfissiante, cioè un muro di Forza Italia fondato da Dell'Utri con il PD che si seguita a definire democratico, che vogliono accelerare un processo di irregolarità, perché la Corte Costituzionale ha già detto che la legge elettorale è incostituzionale, e portano sempre i giornalisti, sempre facendo riferimento però in modo un pochino meschino al Movimento 5 Stelle, no? Cioè il Movimento 5 Stelle porta il canguro, sì, ma il canguro lo fa Grasso, ma la ghigliottina va a Boldrini. Cioè, ma lei personalmente, come giornalista, che mi sembra una persona equilibrata,
sì,
e come cittadino, sì, mi dia una sua impressione di questa, perché io sono veramente scoraggiato.
Guardi, l'ho già espressa ieri, per quello che vale, ripeto, un giornalista osserva, legge, commenta, per carità, insomma, anche un dovere di rappresentazione obiettiva. Io peraltro do conto tutti i giorni anche dell'iniziativa del Fatto Quotidiano, dell'appello con oltre 200.000 firme, che appunto richiama proprio la politica e le istituzioni a evitare forzature, strappi, ad approvare soltanto riforme che siano effettivamente rispettose del dettato costituzionale. Quindi c'è un movimento diffuso che non è riconducibile soltanto al Movimento 5 Stelle o a Sinistra Ecologia e Libertà, c'è una preoccupazione diffusa. La mia opinione, per quello che vale, l'ho già espressa ieri, a me sembra che non ci sia il clima per condividere una riforma della Costituzione e che qualcuno si dovrebbe spendere per crearlo questo clima, che non si possa procedere per strappi, per ghigliottine, canguri. Fa un po' tristezza confrontare il livello del confronto politico che c'è oggi al Senato con quello che ha accompagnato i nostri padri costituenti di varie estrazioni politiche, l'ho ripetuto più volte, nel donare all'Italia quella che è considerata da tutti una delle più belle costituzioni del mondo. Fa un po' tristezza. Dopodiché il clima è questo, speriamo che cambi. Non confondiamo, lo ripeto per la seconda volta, i due temi, sono sì legati tra di loro, e cioè riforma della legge elettorale e riforma del Senato, perché, lo ripeto, ho l'impressione, leggendo i giornali, che sulla riforma della legge elettorale qualche novità che guarda alle preferenze, alla scelta diretta da parte dei cittadini di chi portare in Parlamento, ce la dobbiamo attendere, qualche novità positiva. Sul Senato invece andremo avanti, da quello che capisco, a canguri. Sarà il primo voto, ce ne vogliono quattro, referendum confermativo, questa è una lunga storia. Torniamo invece un attimo ai temi del mezzogiorno e dell'economia, perché Gianni da Modena ed altri ascoltatori mandano sms che hanno questo taglio, ve li leggo rapidamente. Il problema del Sud è dato dalla mancanza della legalità, dalla convinzione di salvarsi da soli con sotterfugi, molte volte in complicità con la malavita. Quale volontà di investire in un territorio dove sai che devi pagare il pizzo per poter vivere? La responsabilità di tutto ciò è sì dei governi, ma i cittadini dove sono? C'è un richiamo alla responsabilità. C'è questo riferimento alla cosiddetta mafiosità diffusa. Segnalo a Gianni che da Modena, che purtroppo non è una questione che riguarda soltanto il mezzogiorno, anzi questo atteggiamento di indifferenza, di furbizia, di adeguarsi alla scorciatoia, ahimè, è presente anche in altre realtà del nostro paese. È un tratto culturale che va profondamente modificato. Non a caso, ne approfitto perché Gianni appunto manda questo suo sms da Modena, è stato annunciato nei giorni scorsi che il 21 di marzo del prossimo anno, il 2015, ventesima giornata della memoria dell'impegno, il ricordo di tutte le vittime innocenti delle mafie, si svolgerà a Bologna. Sarà proprio l'Emilia Romagna scelta da Libera, l'annuncio è stato dato in conferenza stampa nei giorni scorsi da Luigi Ciotti e dal sindaco Merola di Bologna, questo per dare anche l'idea di una attenzione che dobbiamo avere a questi stessi temi al Sud come nel resto del paese. Certo, lo ripeto, in quelle regioni, e non è un caso, le mafie hanno da sempre, storicamente, radici profonde. 400 anni la Camorra, 160 anni almeno Cosa Nostra, oltre 100 anni e più l'Ndrangheta, quindi sono poteri criminali che lì hanno messo radici profonde, di cui dobbiamo liberarci, fare una battaglia insieme alle tante persone che ci sono, oneste, che nel Sud il pizzo hanno deciso di non pagarlo più e che alle mafie non fanno inchini, ma si ribellano. Di nuovo un altro sms, stesso tono: finché la gente del Sud continuerà a dare la responsabilità dello stato pietoso in cui versa il Sud e stesso al governo, le cose continueranno a peggiorare. Non esiste scusa che tenga. di nuovo la situazione dipende dalla criminalità organizzata e dalla corruzione, che al sud proliferano a tutti i livelli. Attenzione, è condivisibile il fatto che non si possa sempre additare la responsabilità di altri, dei governi e dei governanti, che comunque li scelgono i cittadini con il voto, ma attenzione a non pensare che mafia e corruzione siano una caratteristica prevalente del Mezzogiorno d'Italia, poi si hanno brutti risvegli. Pensa alle inchieste fatte ad esempio in Lombardia sull''Ndrangheta, con centinaia di condanne confermate anche in appello per affiliazione all''Ndrangheta in Lombardia. Infine l'ultimo commento che voglio raccontare di SMS, per poi tornare subito alle nostre telefonate: questo Parlamento ha eletto una legge incostituzionale, totalmente delegittimata a manomettere la Costituzione, sia per il modo che per i contenuti della cosiddetta riforma. Questo è Giuseppe con questo suo commento molto netto. Pronto, buongiorno.
Pronto, buongiorno. Sono Caterina Barcucci, chiamo da Firenze e chiamo in merito all'ultimo articolo che lei ha letto prima dell'inizio prima della fine, e quello che parlava della valorizzazione del territorio, del turismo come risorsa, sì, per il nostro paese.
Sì.
Io ripeto, sono una guida turistica, lavoro da molti anni qui a Firenze e mi sembra molto contraddittorio quello che sta succedendo, perché il nostro governo sembra interessarsi del nostro paese, però in realtà approva delle leggi che a lungo termine saranno un grandissimo danno. È entrata in vigore l'anno scorso una legge per cui è cambiato il modo in cui si esercita la mia professione. Prima eravamo deputate a rappresentare un territorio limitato, io per esempio Firenze e la sua provincia, ora siamo diventate tutti automaticamente guida nazionale. Io posso andare oggi a Canicattì e raccontare, non essendo stata, lo confesso, mi dispiace, né una volta nella mia vita a Canicattì, ma ho già da ora l'autorizzazione a farlo. Questo vuol dire che il nostro governo non ha a cuore la qualifica professionale di chi va a raccontare del nostro patrimonio. Ma non è solo questo il problema, perché guardi, aggiungo una piccola cosa, non mi sta tanto a cuore neanche solo la mia, come dire, il mio destino personale. Sono una persona con una qualifica alta, io parlo il russo come una lingua madre, l'ho dovuto studiare, non è che si impara facilmente, ma non è questo che mi sta a cuore. Non mi sta neanche a cuore il fatto che siamo solo 20.000 persone guide in Italia, siamo una piccola categoria, un nulla per un paese. Però questa legge che è stata approvata apre le porte del nostro paese alle guide che verranno in Italia dall'estero. Chiunque è guida in tutto il territorio europeo e chiunque, anche extracomunitario, ha la residenza in paese europeo potrà venire in Italia a fare la guida, che non solo squalificherà la presentazione del nostro paese, che diventerà il paese del mandolino e degli spaghetti, ma porterà tutti gli introiti del turismo all'estero. E questo io credo che per un governo, non importa che si occupi di 20.000 persone, sia una cosa che andrebbe tenuta presente. La legge è già in vigore.
Ha fatto bene a segnalarcela, a ricordarcela. Certo, ascoltandola uno un pochino resta quantomeno perplesso. Mi auguro che poi ci sia un principio di reciprocità per cui le guide italiane possano almeno andare a fare, provare a fare le guide in Francia. Ora, al di là delle battute, questa è già 20.000 guide turistiche in un paese che dovrebbe avere nel turismo uno dei suoi motori, fa pensare, no, a quanti posti di lavoro si perdono. Ma il legame tra chi fa questo mestiere, il territorio in cui vive, la conoscenza che può offrire al turista che arriva è fondamentale. Non ci siamo, non so se questa legge potrà essere mai modificata, ma certo aggiunge una tessera in più a preoccupazioni di tutti. L'ultimissima telefonata. Prego. Pronto? Buongiorno, sì, l'ascolto.
Sì, buongiorno, mi chiamo Alberto, chiamo da Padova, e prima del mio intervento mi permetta una parola di vicinanza alle due famiglie dei due operai morti sul passante di Mestre, travolti da un camion. Sì. È una cosa tristissima, quindi mi sento di dargli un segnale.
Ci associamo.
Però volevo parlare della Route Nazionale degli Scout che citava lei,
sì,
durante la rassegna stampa. I miei due figli partono domani per questa bellissima manifestazione incentrata sul coraggio.
Sì.
Il tema più che mi ha colpito di più, che loro dovrebbero svolgere, è il coraggio di essere ultimi. E il coraggio di essere ultimi sarebbe una soluzione per tutti i problemi del nostro mondo malandato. È difficile, difficilissimo, finché non si cambieranno veramente i parametri. Un mondo che premia i primi e riconosce solo i primi, è difficile avere il coraggio di essere ultimi. però potrebbe servire, e mi piacerebbe il suo pensiero su questo, visto anche la sua storia, mi piacerebbe sentire un suo pensiero su questo, cioè il fatto di voler riconoscere la capacità di essere ultimi per prestarsi alla solidarietà verso il prossimo che ne ha più bisogno. Il Sud è un esempio macroscopico, insomma, al Sud ci si potrebbe forse rialzare se tutti avessero il coraggio di essere ultimi e di aiutarsi per un obiettivo comune di benessere, insomma.
La ringrazio per questa telefonata, le rispondo nella maniera più sintetica possibile, lo sguardo giusto per pensare di poter cambiare la società in cui viviamo. Mettersi dalla parte degli ultimi, è lo sguardo giusto. Bene, si conclude così Prima Pagina. Vi ricordo che dopo il GR3 c'è Pagina 3, la rassegna delle pagine culturali. Alle 10 tutta la città ne parla, con il tema del giorno che è stato scelto da voi ascoltatori con le vostre telefonate. Continuate a seguirci anche sul sito di Prima Pagina, sulla nostra pagina Facebook. Vi ringrazio per l'ascolto anche per oggi e vi do appuntamento domani mattina alle 7:15 con Prima Pagina, sempre su Radio 3.
Enrico Fontana, direttore del quotidiano online Paese Sera, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima Pagina è un programma a cura di Paola De Monte. In redazione Maria Chiara Beranek, Marco Pompi, Gianfranco Rossi e Angelica De Rossi. Posta elettronica primapagina@rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.